sulla circolazione dei capitali si potrebbe rifare lo stesso discorso, ma non mi voglio segnare. È chiaro che inizialmente il problema era gli investimenti, i pagamenti. Poco serve dire, tu ti puoi stabilire con la tua impresa dove vuoi se poi non gli lasci portare i capitali per fare gli investimenti. E questo è ovviamente un altro dei fattori di produzione che devono seguire il commercio e le libertà del mercato. Ora, torniamo al nostro lucido di prima. Dobbiamo parlare ancora delle libertà di concorrenza, però prima volevo dare un'ulteriore indicazione. C'è una data nella storia dell'evoluzione della comunità che è il 1968-79. Come vedremo, questa è una delle tappe cruciali. Perché? Perché la prima fase della costruzione della comunità europea doveva chiudere nel 1969. Per questa prima fase la regola era che tutte le delibere degli organi, che poi vedremo quali sono, della comunità, andavano prese all'unanimità. Ossia, cioè nel primo periodo la comunità europea lavorava col classico principio dell'organizzazione internazionale, con quello che si chiama il principio intergovernativo. Il principio intergovernativo vuol dire che l'organizzazione comune di diritto internazionale lavora col consenso unanime degli stati che ne fanno parte. E l'obiettivo di questo primo periodo, per quanto riguarda diciamo, le politiche, era la realizzazione della prima fase di liberalizzazione del mercato, la distruzione delle dogane e delle barriere razziali. Quindi, essenzialmente il libero scambio. Ed è stato un successo clamoroso. Clamoroso nel senso che già nel 1968, un anno in anticipo, si è dichiarata chiusa la prima fase. Abolite le dogane, aboliti i dazi all'interno e costruita la tariffa doganale comune all'esterno. Cioè i muri dei mercati sono stati distrutti dai paesi, i sei paesi membri, ed è stato costruito il muro del mercato comune, per cui le merci estere che arrivavano in Europa, da qualsiasi parte entravano, pagavano lo stesso dazio di accesso, dopodiché potevano essere liberamente scambiate all'interno dei paesi. Per cui diciamo che, essendo questo il primo obiettivo, l'obiettivo minimale, il suo raggiungimento in tempi assolutamente rapidi è stato considerato un enorme successo, pur essendo basato, notate, il procedimento decisionale sulla regola dell'unanimità. Gli Stati hanno realizzato tutto questo con il consenso di tutti, senza problemi di scontri di maggioranza e minoranza. Nel 1970 viene fatta una direttiva, la 50 del 70, che riguarda le misure equivalenti, dicendo che sono misure equivalenti nello scambio delle merci qualsiasi normativa, qualsiasi regolazione interna che provocasse una pressione sui consumatori perché privilegiasse le prodotti nazionali. Tutte queste barriere che non sono più barriere fisiche, ma sono barriere giuridiche. Se il camion della birra, o per fare un altro esempio, del patè, patè è una cosa francese, dice la cosa stessa, le cose che si fanno sono così buone. Se il patè prodotto in Francia può liberamente essere messo sul camion e portato in Germania senza che gli facciano pagare dogane, eccetera, ma quando arriva il negozio tedesco trova una normativa sul Gust, Adelsbier Gust, che dice che tutti i prodotti a base tipo patè devono essere fatti esclusivamente di carne. francese sono delle tedeschi mancati e dentro ci mettono il tartufo, il formaggio, il prezzemolo, il cognac. Discutiamone. Non potevano essere del tutto nelle delicatezze della Germania perché c'è una normativa interna che diceva no, qui si vede il gusto, ma non credo che mia lì faccia tutto. Allora, dove sta la liberalizzazione del mercato se si erige una barriera fisica di questo tipo? Se la fatta asciutta con l'otto degli olandesi, che è quella che può solo guardarla, non può entrare in Italia perché c'è una normativa, una regolazione che l'impedisce, voi capite che questa non è una barriera fisica, ma una barriera giuridica, e comunque le merci non si sono liberamente. Dicevo all'inizio, qualsiasi cosa noi impugniamo, già scritto da qualche parte c'è. Marchio della Comunità Europea. Perché? Perché si è scoperta una cosa che solo in Italia ancora alcuni non hanno capito, soprattutto alcuni che stanno nei ministeri economici non hanno capito, che il mercato non è il posto dove si fa quello che si vuole. Il mercato, il libero mercato, è fatto di regole, tassative, un'enormità di regole. La regolazione del mercato è il mercato stesso. Uno non può mettere sul banco del pesce il pesce masticato del gatto e sbattuto lì. Oltre fatto i pedali che vengono fuori. Perché? Perché c'è la tutela dei consumatori. Perché se cominciamo a farci la concorrenza, a farci peggio, è chiaro che il mercato si sfascia. La prima regolazione è fatta dei prodotti elettrici. Si può fare la concorrenza in questo modo. Frullatore. C'è un frullatore, tedesco, quelli belli, tutti grandi, robusti, che va avanti 10 anni e non si guarda mai. Poi fa uno a benzino che lo metti dentro nella spina, lo metti in moto e muori. Costa di meno. Ma è concorrenza questa? No, ovviamente non è concorrenza, cioè ci vuole una regolazione a tutela del consumatore. Regolazione che è sempre insufficiente, ovviamente, ma che va costruita. E questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità ha incominciato a emanare direttive, e poi vedremo perché direttive, che mettevano sotto norma tutti i prodotti su cui c'era un qualche problema di mercato. Ci sono direttive sui giocattoli, sui frullatori, sul tagliaerba e su tutti i prodotti elettrici, sui giocattoli, sulla cioccolata, sui prodotti alimentari, su tutto. Perché ogni volta che c'è stato un conflitto sul mercato, la comunità europea ha dovuto intervenire dicendo quali sono le regole minime che dovevano essere osservate. Prodotto per prodotto. In modo che la concorrenza non fosse una concorrenza sleale in qualche modo. Basata su una diminuzione dei costi di produzione, ma una diminuzione della qualità sotto le soglie minime. Che vuol dire che queste soglie minime non erano date da Dio. Erano date dalla comunità europea, che è un prodotto di mio Dio, e erano delle direttive che andavano a occuparsi di cose inimmaginabili. Si poteva pensare che Tosa Erba fossero un problema. Tosa Erba era un problema, perché Tosa Erba, come sa chiunque sia stato in Inghilterra, è usato ogni sabato mattina da Mr. Smith o Brown, che fa lui, che con grande orgoglio va a tagliarsi il suo lawn. Allora, se lui, Mr. Brown, ha un coserma svedese che fa un delicato che non gli dà le cose elettriche e il suo tratto è bello lusso, mentre Mr. Brown, che l'ha comprato sempre da Vellino, fa un coserma che fa un baccaro della Madonna sabato mattina. E per di più ogni tanto muore con la scossa, voi capite che la concorrenza non è ideale. Addirittura c'è un aspetto che vi segnalo per poi diventare esplosivo, l'emissione di rumore. L'emissione di rumore diventa uno dei fattori da mettere sotto controllo per il mercato. È una forma di inquinamento. Le prime norme sull'ambiente nascono da cosa erba probabilmente. Ho su nessun cacatelli, così non ho fatto tantissimo uso, ma mi ricordo che è stato un problema. Quanti sono morti per su cacatelli? Non morivo di questo. Allora, immaginate che cosa significa una comunità europea che nella sua seconda fase, abolite i dazi, le dogane, eccetera, incomincia a normare il mercato prodotto per prodotto, dove le merci nel frattempo hanno raggiunto come significato tutto, tutto ciò che può essere scambiato, tutto, prodotti dell'intelletto, invenzioni, medicinali, armi, pornografia, segni, pomodoro, tutto quello che volete, tutto merce. Tutte merce che può essere messo sul mercato, tutte le mette sul mercato senza problemi finché non nascono dei conflitti. E quando nascono dei conflitti, ecco che bisogna normare, dire quali sono le qualità minime dei prodotti, le qualità minime del prodotto da immettere sul mercato. Il che vuol dire che tutti i prodotti sotto quella qualità non possono circolare, non sono del bollino certo. Ma tutti i prodotti sopra quella qualità devono essere liberamente fatti circolare, e nessuno Stato può dire no, nel mio paese circolano solo degli spaghetti di grano duro oppure dei gusti senza tartufo. Non lo possono fare, perché la norma non glielo consente. Il riflesso a cascata di questo lo vedremo la prossima volta. Perché voi capite che il riflesso a cascata di questa cosa è che il diritto comunitario smette di essere una cosa che interessa gli stati e diventa una cosa che interessa direttamente i cittadini. Capite? Quando io, produttore di patè, mi vedo una direttiva che mi dà una qualità su patè, me lo vado a registrare nel mio comune, dopodiché passo con il camion, il primo cretino che mi dice non lo puoi vendere perché sento soprattutto, dico sì, andiamo dal giudice a discuterne. E tutto arriva alla Corte di Giustizia. Questo diritto comunitario improvvisamente diventa una cosa che piomba sulla realtà della Corte giuridici, quelli concreti, non quelli astratti del diritto internazionale. C'è un altro motore importante, la libera concorrenza. La libera concorrenza qui manca. Si basa su quello che si chiama il divieto di aiuti di Stato. Qui la cosa è intuitiva e chi l'ha scritta nel trattato è veramente una cosa chiarissima. Ci può essere libera concorrenza nel mercato, lo già preannunciavo l'altra volta, libera concorrenza tra produttori. Se un produttore si paga i suoi costi di produzione, il suo competitore invece è foraggiato dallo Stato. Ci può essere libera concorrenza. In una delle tante crisi della Fiat, il governo decise di fare, di dare 3.000 miliardi di allora alla Fiat per un progetto di autopulita. Pulita nel senso che la lavavano. 3.000 miliardi non sono una cifra indifferente in un mercato competitivo, significa consentire alla Fiat di abbassare il prezzo della 1 e venderla concorrenzialmente rispetto alla Volkswagen, quindi il competitore diretto, la Peugeot, la Citroën, eccetera. È un aiuto di Stato che falsa la concorrenza. Ovvio. Questo è il concetto iniziale. È questo che si vuole evitare. Guardate che è già una cosa di importanza enorme. Pensate alla questione dell'Alitalia. La questione dell'Alitalia è la questione della compagnia di bandiera, tra l'altro in un settore che ormai è concorrenziale perché la comunità ha deciso che era concorrenziale, perché in precedenza erano servizi pubblici per cui erano fuori della concorrenza. L'Alitalia, forte del fatto di essere in monopolio, si permetteva delle tariffe stratosferiche, che sono precipitate quando hanno aperto il mercato concorrenziale, e adesso non ce la fa. Può lo slogan italiano dare dei soldi all'Italia? No. Perché questo falserebbe la concorrenza, perché ho dovuto andare a trattare con la comunità e trovato di fronte quello che sarebbe il rappresentante italiano, Mario Monti, quello che era, non credo di resto, e Mario Monti gli ha risposto: le condizioni sono secche, lo potete fare come prestito, purché sia restituito in poco tempo e purché questo venga messo nella società e venga messo sul mercato. Qui non è un aiuto, ma è una forma di tamponamento provvisorio. E ogni volta che un paese ha un problema del genere, deve andare alla Commissione e passare le condizioni. Le condizioni sono aspetto talmente restrittivo che ho stato impedito di salvare il centro. La Sabina e la compagnia di bandiera Belgia è fallita e nessuno l'ha salvata. E i fallimenti delle imprese sono talvolta delle vere piaghe sociali, ma gli stati non possono intervenire perché questo sarebbe una lesione della regola della libera e pari opportunità sul mercato. Già messo in questi termini tenete conto che è una questione di enorme importanza. Progressivamente nel concetto di merci e nel concetto soprattutto di servizi sono entrati tutta una serie di servizi pubblici e tutto l'effetto che c'è stato in Italia di liberalizzazione dei telefoni, dell'energia, dei trasporti su rotaia e così via, tutte queste cose recentemente si è innescata la bomba che si scoprirà nei taxisti. Tutta una serie di servizi pubblici che devono essere messi in posizione di concorrenza. Che sta facendo fuori questa novità tutto il sistema più o meno efficiente o inefficiente, più o meno trasparente o manipolato dei servizi pubblici locali, per esempio. Trasporti pubblici, l'energia, il gas, l'incaramento, l'acqua, i rifiuti. Tutto quanto sta diventando problema di abolizione di posizioni di privilegio, di sacche di resistenza al mercato e di introduzione del divieto per gli apparati pubblici di intervenire a falsare il mercato. Ma che cosa vuol dire aiuto di Stato? Questa è una delle cose più incredibili che mi ha sempre colpito. Se voi leggete il trattato, fino al 1987, quando fu fatto l'atto unico, e con cui fu riconosciuta finalmente questa competenza, la Comunità Europea, la Comunità Economica Europea, non aveva nessuna competenza in materia di ambiente. Eppure, la legislazione italiana, che si è sviluppata prima anni 70 e prima anni 80, in materia ambientale, è stata imposta dalla Comunità Europea, non solo l'Italia, tutta l'Europa. Cioè il motore della legislazione pro-ambiente, di tutela ambientale in Europa, nei singoli stati, è stata introdotta e imposta dalla Comunità Europea che non aveva competenze in materia di ambiente. Perché quando l'atto unico ha riconosciuto una competenza ambientale alla Comunità Europea, era come dire una sanatoria di ciò che era già tutto successo. E perché era successo? Era successo perché teologicamente orientato al mercato. L'ambiente non è stato mai una politica della comunità, come obiettivo della comunità, ma è stato uno strumento per realizzare il mercato. E come mai? Ma è semplice. Voi immaginate un settore concorrenziale qualsiasi, l'industria chimica, una concorrenza spiegata, le pellicerie del Veneto, la produzione di qualsiasi prodotto industriale. Tutto ciò che si produce ha un impatto ambientale, più o meno rilevante. L'industria chimica sarà enormemente rilevante, l'industria della pellicceria sarà enormemente anche l'industria della consumazione, per esempio, degli alimenti ha un impatto rilevante, e l'impatto di scarichi, sostanze chimiche e quindi fiumi, di emissione nell'atmosfera di vapori e di gas, di impatto dei rifiuti, delle soglie e così via. È concorrenziale un mercato in cui si trovano di fronte imprese che lavorano in paesi diversi, per esempio in Italia e in Svezia, e in Svezia è imposto per tutela dell'ambiente una normativa molto restrittiva, per cui tu prima di immettere scarichi nei corsi d'acqua devi depurarli tramite una serie di tecnologie costosissime. Prima di emettere i vapori e i fumi nell'aria devi passare tramite costruzione di filtri, torri, eccetera, costosissimi. per cui l'imprenditore svedese ha una parte dei suoi costi di produzione che si chiamano tutela ambientale, imposta alla gestione dello Stato. In Italia, notoriamente, si poteva svuotare quello che si voleva ovunque, per cui i 5 italiani erano morti. Però questo abbassava i costi del produttore. Il produttore che invece doveva passare per i sinti, in Italia prendeva il secchio, di sale alla mattina, eccetera. Problema risolto. Costo 10% in meno. Esattamente come se lo Stato gli desse 10% di costi in cassa, cash. No? È la stessa cosa. È un modo di accollare costi sulla collettività. Il ragionamento fatto dall'ordine del comitato è esattamente questo. Consentire a un produttore di non caricarsi dei costi dell'impatto ambientale della sua produzione significa trasferire la parte dei costi sulla collettività, che poi la pagherà in ospedali, gli assenti dei tumori, i risanamenti dei fiumi, eccetera. Per cui quei costi lì è come se li desse di copriete lo Stato. Sono esattamente gli ultimi Stati. Però voi capite che rispetto a ciò che si può intuire come aiuto di Stato, cioè sostentamento delle imprese con la mano pubblica, con l'aro del bilancio pubblico, all'impatto ambientale ne passa parecchio, ma è perfettamente coerente. Il trattato, l'atto unico europeo degli anni 80, degli anni 80, ha costituzionalizzato, passatemi la parola, un principio che era già stato poi applicato dalla legislazione comunitaria. Il principio chi paga, chi inquina paga. Ossia il divieto di scaricare i costi di inquinamento sulla collettività. Ma questo è cosa ha significato? Il significato è ovviamente regolare questi costi. Cioè dire quali erano le condizioni rispetto ai quali qualcosa diventerà costo. Non è che qualsiasi fumo sia costo, per cui comunque bisogna non fare fumi. L'idea dello sviluppo sostenibile, dell'impatto ambientale e così via. E quindi la regolazione necessaria come parte della regolazione del mercato che riguardava la tutela ambientale. Tu non puoi scaricare oltre a questo tipo di coefficienti di particolati, varie sostanze gassose, eccetera, tu non puoi scaricare nell'acqua la tradina, per dire qua c'è mare in Germania, tutti fuori regola, la tradina è tollerata e a questo livello e non di più, tutto quello che tu produci di più devi pagare, ossia devi introdurre tecnologie che lo abbassano sotto quel livello. Che significa che sta a carico dell'impresa trovare le tecnologie necessarie per raggiungere quegli obiettivi minimi di tutela ambientale. Poi gli stati possono anche innalzare i livelli di tutela ambientale, questo non è evitato, anzi, se lo Svezia vuole continuare ad avere un livello di tutela ambientale più elevato, lo può fare, sono costi aggiuntivi che se lei o lei, ma le merci arrivano in Svezia e sono concorrenziali, purché siano prodotte nel rispetto dei livelli minimi, non sono più livelli minimi di qualità delle merci, no? Non sono più le caratteristiche di fabbrica del dosa erba, ma sono l'impatto ambientale tollerabile della produzione di quelle merci. Capite la trasformazione gigantesca di questa cosa? I costi di produzione sono costi complessi, c'è il costo del lavoro, i costi previdenziali, i costi ambientali, tutti i costi che finiscono con un ricontarsi, che è un trasferirsi nel prezzo, e il prezzo è la base della concorrenza. Tutti questi elementi di costo finiscono con essere competenze della comunità. Principio di attribuzione? Arrivederci. Principio di attribuzione dice che le competenze della comunità sono quelle. Ma la comunità ha detto, già, ma il mio obiettivo è il mercato comune. E quindi tutto quello che serve alla realizzazione del mercato comune, io lo devo fare partendo da quelle mie attribuzioni. Il che significa che devo interpretare quelle mie attribuzioni nel senso più coerente con quell'obiettivo. Per cui se un giorno il problema dell'assistenza sanitaria ai lavoratori diventa un problema di costo perequato tra i paesi, ecco che io devo intervenire. Devo intervenire in modo di consentire la concorrenza non a danno della salute dei lavoratori. Se no è troppo facile. È troppo facile. Un paese che mantenga lo stato sociale e di conseguenza non ha costi aggiuntivi, se non quello che vi dà il tasso al lavoratore, abbatte i costi del lavoro del quasi 50%. Il 50% di quello che paga l'imprenditore finisce in assistenza previdenza, il 50% finisce nel tasso al lavoratore. Se si può dire al lavoratore, guarda, io ti do 52%, ti aumento del 2% il tuo stipendio, però eliminiamo lo stato sociale, è chiaro che diventa più competitiva quella merce. Ma la competizione si fa sulla qualità dei prodotti e sulla capacità di produrre? No, si fa sulla parte assistenziale, sui costi del lavoro, a danno dei lavoratori. Ecco che a questo punto il mercato raggiunge dei livelli di, come dire, di immoralità. È quasi una questione etica, no? L'ambiente, la previdenza, la tutela sociale, la tutela sanitaria e così via, diventa quasi una questione etica del mercato. Le condizioni etiche comuni del mercato. Si può fare concorrenza, ma una cosa è la concorrenza nel mercato, che è un'istituzione. Una cosa è la concorrenza del far west, che è un'altra cosa, che non si chiama mercato, ma si chiama far west. Dove si spara? È ovvio che quello non è considerato un mercato regolato. Il mercato comune è un mercato regolato. E le regole implicate sono regole infinite. La normativa catalitica. La normativa catalitica da che cosa è derivata? Derivata da un problema di concorrenza. A un certo punto i produttori di automobili hanno detto: noi saremmo in grado di produrre automobili che inquinano di meno, però costano di più. Chi ce la va a fare? Lo mettiamo come optional, come dire come optional, la mia catalitica implica tutto un sistema di produzione della benzina verde. Deve cambiare il sistema di alimentazione e quindi tutta la rete distributiva. Non è che un imprenditore può dire sì, io sono più bravo e quindi la mia prossima autovettura monterà la mia catalitica. Mi costa 2 milioni di più, però in compenso non avete la benzina per alimentarla. E quindi inquina anche di più perché se mette la benzina per il mondo, se fate una lista, e per di più inquina anche di più. E di conseguenza su questa questione ha dovuto stabilire la comunità a creare le condizioni di mercato perché si raggiungesse un obiettivo che era un obiettivo tutto sommato legato all'ambiente, ma era uno dei fattori di concorrenza. E poi capite che ragionando in questa maniera nulla si è salvato, non c'è nulla che si sia salvato dalla normativa comunitaria. Pensate, qualsiasi vostro problema, e domandatemi se non c'è un riflesso sul mercato. Quello che voi state facendo qui dentro è regolato dalla Comunità Europea. La trasformazione del piano di studio nel 3+2 non è l'invenzione di qualche ministro, è il risultato di un tentativo di riavvicinamento dei titoli di studio. Perché? Perché anche questo è un problema semplicissimo. I nostri laureati, che erano ufficialmente laureati in giurisprudenza in 4 anni, ma la lunghezza media del corso di studi era 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo era la media della laurea di giurisprudenza. Per cui si scrivevano più o meno 18 anni. A 25 anni e mezzo erano laureati, andavano a fare il concorso alla Comunità Europea e si trovavano che il commissario del suo concorso, che l'avrebbe poi comandati come, aveva 3 anni in meno. E allora a questo punto voi capite che se c'è una concorrenza che riguarda la circolazione dei servizi dei lavoratori, dei servizi lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti, questa circolazione si basa sul riavvicinamento dei titoli di studio. E questo riavvicinamento dei titoli di studio come si fa? Se non tramite meccanismi regolativi della comunità. Per cui anche i titoli di studio sono stati una competenza della comunità. Chi l'avrebbe mai detto? Nessuna patente, ma è una conseguenza del mercato. È fantastica questa cosa, no? È fantastica come risultato. Quello che è non meno fantastica è la metodologia e la strumentazione, perché tutto questo non è avvenuto abusivamente, è avvenuto con una coerenza al suo interno, un passo dopo l'altro, ogni passo spinto dal passo precedente, ma è anche attraverso una strumentazione giuridica che in qualche modo sarà più nascosta dentro nel passato, e attraverso anche una strana disposizione degli organi decisionali. Il gioco del principio di unanimità e del principio di maggioranza è il gioco del legislatore e della giurisprudenza, e i meccanismi che hanno retto questi due diversi strutture decisionali sono un'esperienza assolutamente positiva, e questo ci occupiamo la prossima settimana, sperando di risolvere tutti i problemi che mi si stanno sommando nella mia